Buonasera a tutti e tutte, benvenuti qua a Radio Città Aperta e alla Rivoluzione Classica. Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori. Oggi 10 ottobre festeggiamo il compleanno di Giuseppe Verdi, nato appunto oggi nel 1813. Giuseppe Verdi è stato uno dei più grandi compositori di opera della storia della musica, quindi se non conoscete la sua musica andate assolutamente ad ascoltare alcuni dei suoi brani, per esempio il Brindisi della Traviata, oppure il coro Va pensiero dal Nabucco, oppure la Donna immobile dal Rigoletto. Sicuramente riconoscerete alcune di queste sue melodie. Passiamo ora agli ospiti di stasera. Stasera abbiamo un duo, violino e pianoforte, composto da Mauro Lo Guercio e da Manuela Piemonti. Mauro Lo Guercio è un violinista, un solista che, pensate un po', ha fatto il suo debutto a soli 12 anni, sotto la bacchetta niente poco di meno che di Riccardo Chailly. Quindi stiamo parlando proprio uno dei più grandi direttori d'orchestra che esistono. Si è esibito ovviamente in tutto il mondo e alla sua passione appunto per il repertorio solistico ha affiancato quella della musica da camera. Attualmente suona con il trio Metamorfosi, con i fratelli Pipicelli, con i quali quest'anno festeggia 18 anni di attività. Emanuela Piemonti invece è una pianista fantastica che ha sin da giovanissima manifestato appunto questo amore e passione per la musica da camera. Lei ha suonato con alcuni dei più grandi musicisti di oggi e già nel 1982 ha fondato il Trio Matisse, con il quale ha fatto una carriera internazionale e ha vinto importanti concorsi internazionali di musica da camera, come ad esempio il Vittorio Gui di Firenze e l'Hutchinson di Milano. A tutto questo affianca la passione per la musica contemporanea. Infatti alcuni tra i più grandi compositori viventi, quindi della musica di oggi, gli hanno dedicato delle composizioni. Signore e signori, diamo il benvenuto a Mauro Lo Guercio ed Emanuele Piemonti. Buonasera, grazie mille per essere ospiti qua con noi stasera.
Ciao.
A voi, grazie.
Allora, prima domanda, come vi siete conosciuti e come è nato questo bellissimo duo fra di voi?
Ma ci conosciamo dai tempi del liceo, penso, cioè ci conosciamo da tempi immemorabili, meglio dire così. E poi è successo durante il lockdown, quando non si poteva girare, abbiamo scoperto di abitare molto vicini. Allora, io avevo appena scoperto questa parte della nona fra la musica della mia mamma triestina, che lì si faceva sempre musica la sera insieme, e ho cominciato a studiarla. Poi c'è stato il lockdown, non ci si poteva più muovere, e allora abbiamo scoperto di abitare vicino, abbiamo cominciato a leggere insieme. Le prime prove erano un disastro, un vero disastro, nel senso che non funzionava niente, ovviamente, perché è un pezzo, non è possibile trascrivere la nona per nessuno organico, tantomeno per violino e pianoforte, cioè non esiste, no? E per cui le prime, adesso non ti so dire, però mezza dozzina di prove erano veramente depressive, e cioè ci divertivamo io e lei, però era avulso alla musica. E poi invece abbiamo incominciato a trovare la chiave giusta, i suoni giusti e tutto quanto, e ci siamo appassionati, e poi è successo.
Sì, sono quei pezzi che non puoi solo leggere, anche perché sono assoluti, no? Hanno cambiato l'umanità, quindi o ti accosti con un criterio, con una chiave di lettura, o se no non ha senso. E devo dire che, come dice Mauro, è arrivata dopo un po' questa chiave di lettura, perché comunque nelle orecchie si ha il suono orchestrale, non ti basta,
certo,
mai.
Sai, per esempio, ti faccio un esempio. C'è ovviamente la trascrizione di Seitz, che non toglie e non aggiunge niente, ci sono tutti i colori che ci sono in partitura, per cui fortissimo, 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 che ovviamente in partitura può avere un senso perché ci sono dei cambi di colore, di strumenti, di gruppi strumentali. Ovviamente se tu suoni fortissimo, 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 fortissimo col violino, col pianoforte, cioè non può funzionare, ovviamente, no? Per cui c'è da fare tutto un lavoro di interpretazione, proprio, che questo è una parola chiave, no? Noi siamo come... Noi interpreti siamo un po' come i traduttori, cioè, c'è modo e modo per tradurre una cosa, sì, no? Tradurre pedissequamente tutto quello che c'è scritto, in quel caso lì era ovviamente un'operazione fallimentare, non poteva funzionare.
Sì, direi,
se mai può funzionare, a dire no, questo è il mio pensiero.
Sì, no, devo dire interpretazione, ma soprattutto concertazione, no? Come si fa in orchestra, per cui, non so, i bassi di più, perché qui la risposta è di violoncelli e contrabbassi, facciamo uscire l'oboe, allora d'accordo, giù le altre parti, e avendo solo due strumenti è un bel lavoro, per cui lavorare lentamente per capire il suono dei singoli passaggi è stato molto molto interessante. Ci siamo riappropriati della nona, no? Di ogni nota, di ogni timbro, questo è stato bellissimo. Io posso dire, alla fine posso dire di conoscere bene la nona proprio.
Ma e questo è stato il grande privilegio, poter entrare nella nona dall'interno, ma completamente dall'interno, più di qualsiasi altro interprete. Non voglio dire che i direttori d'orchestra non la conoscano così approfonditamente, però veramente averla sotto le dita tutta è una cosa meravigliosa, proprio è un grandissimo privilegio.
Fantastico, quindi questo CD non solo è una prima mondiale della versione per violino e pianoforte, ma anche una prima del vostro duo. Entrambi però voi avete un'attività solistica. Mi piacerebbe far ascoltare, Emanuela, la tua registrazione del triplo concerto di Casella. Mi parli un po' di questo brano, come è nata questa registrazione, cosa ne pensi anche tu delle emozioni di questo brano?
Sì, ma dunque è interessante perché era all'interno di un progetto, cioè i tripli italiani, quindi insieme a Casella avevamo registrato anche Ghedini ed era un disco che era nato per Amadeus, poi alla fine è diventato Naxos, quindi è una cosa anche molto bella. Ma morale, io da sempre suono anche da sola, in duo, in quartetto, in tante formazioni, con i cantanti eccetera, però nel mio cuore, fin da quando avevo 20 anni, c'è il suono del trio, è proprio dentro di me. E dietro di me, io sono cresciuta con il trio, ho fatto tante cose in trio, anche con persone diverse, ma la formazione è sempre il trio. E devo dire che in questa formazione, adesso è la musica che si impone, però c'è un suono di una formazione, no? E questo suono è cresciuto con me. Quindi questo repertorio solistico, ma in trio, lo trovo congeniale, perché alla fine, diciamo la verità, io adoro la musica da camera, il trio, ma spesso ho un modo di suonare anche un po' energico, solistico, no? Perché alla fine ho sempre dentro anche questa concezione del suonare insieme, trovare la fusione, ma poi i singoli vanno valorizzati, no? Per cui quando c'è la frase di uno, eccetera. Quindi i due tripli di Casella, italiani, di Ghedini, per me sono stata una grande soddisfazione, le avevo fatti ben 2 volte poi, anzi 3 volte, con 3 persone diverse, con 2 persone diverse insieme a me. Quindi la prima con Ghidoni e Bosna, che penso sia quella che voi mandiate in onda. Poi l'ho rifatto con De Angelis e Lukic, e poi un'altra volta in Verdi l'avevo fatta con Lukic e la Berinskaya. Quindi l'ho fatto ben ed è bellissimo perché sappiamo tutti la partitura è quella, ma basta cambiare anche un solo elemento che il suono cambia, che la modalità cambia. Quindi è molto bella questa fantasia nell'affrontare i pezzi dialogando con i diversi compagni che è accanto, come con Mauro.
Fantastico, ascoltiamo allora un estratto dal primo movimento, largo, ampio, solenne, allegro, molto vivace, del concerto per pianoforte, violino, violoncello, orchestra, opera 56 di Alfredo Casella, con Emanuela Piemonte al pianoforte, Paolo Ghidoni al violino, Pietro Bosna al violoncello, Damian Iorio direttore d'orchestra e l'orchestra dei pomeriggi musicali.
Thank you.
E torniamo dal primo movimento del concerto per violino, pianoforte, orchestra di Alfredo Casella, opera 56, con Emanuele Piemonte, pianoforte, Paolo Ghidoni al violino, Pietro Bosna al violoncello, Damian Iorio, direttore d'orchestra, e l'orchestra dei pomeriggi musicali. Emanuela, Mauro, voi venite entrambi da una grande esperienza cameristica, in particolare del trio che avete fatto e state facendo anche ad altissimi livelli. Ci raccontate un po' perché avete questa grande passione per la musica da camera e soprattutto che cosa vi ha insegnato fare musica da camera?
Ma devo dire che io ho fatto per tanti anni il solista e le prime esperienze di musica da camera sono state molto tardive, nel senso che essendo io iscritto in conservatorio come composizione con Bettinelli e non come violino, non avevo la possibilità di fare musica da camera in conservatorio, per cui la primissima esperienza di musica da camera è stata al Festival di Marlboro, niente un po' di meno. Per cui lì mi è venuta la passione, poi ho tentato di fare varie formazioni, alcune con bellissimo successo, appunto come quella con Magaloff e con Meneses. Poi c'è stata la bellissima e lunga avventura del Quartetto David, con il quale ho lavorato per 14 anni, immergendomi nei più grandi capolavori possibili immaginabili, no? Perché si parla dei quartetti di Schubert, gli ultimi quartetti di Beethoven, cioè è un repertorio che non ha eguali in nessun'altra formazione strumentale. E poi, finito il Quartetto David, ho avuto la fortuna immensa di incontrare i due fratelli Pepicelli, con i quali ci siamo riconosciuti immediatamente, abbiamo cominciato a lavorare insieme, abbiamo fatto 6 mesi prima di fare il primo concerto. Io non so quanti gruppi facciano 6 mesi prima di fare il primo concerto. Io e Emanuela ci abbiamo messo di più di 6 mesi prima di fare il primo abbozzo di concerto della Nona. Perché
non c'era neanche.
C'erano concerti, però in tutti i casi veramente è stato un lavoro molto molto intenso, che ancor meno, no? Un duo si trova per 6 mesi per fare un pezzo, manco dipinto di blu. E appunto col trio abbiamo incominciato così e poi adesso sono 18 anni che lavoriamo insieme, per cui una cosa molto importante.
Certo, per me... che cosa ti ha insegnato la musica da camera? Perché ti piace adesso?
Sai che non so rispondere, perché non è che, allora, trovo, prima di tutto io ho una passione per il repertorio, non per lo strumento di per sé, per cui poter spaziare al di là dei concerti, delle sonate per violino e pianoforte, per me è una cosa fondamentale, un ossigeno, ne ho bisogno assolutamente. E devo dire che adesso, con questa cosa che da Brilliant, dopo il successo della Nona, ci ha chiesto di registrare tutte le sinfonie di Beethoven, e io le ho già studiate tutte adesso, e devo dire che questi sono i pezzi più belli che Beethoven ha scritto per violino e pianoforte.
No, veramente. Parliamo invece un attimo dell'ascolto che vorrei fare passare, ovvero una tua registrazione del doppio concerto di Brahms.
Che bello. No, lì fu una cosa meravigliosa con Antonio, con Antonio Meneses, con il quale abbiamo un sodalizio che ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, abbiamo suonato tantissime volte insieme, appunto abbiamo incominciato con Magaloff, no? Fare trio insieme, e poi a ripetizione ci incontravamo per fare concerti e lui mi è stato sempre molto vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando è finito il quartetto per esempio, subito mi ha offerto di fare delle cose a lui. Questo del doppio di Beethoven, di Brahms, non l'avevo mai fatto prima ed è stata un'esperienza formidabile, cioè proprio meraviglioso.
È un brano anche molto monumentale, no? Ci puoi dire qualcosa in particolare del pezzo?
Sì, è un brano scritto molto difficile per il violino, nel senso che non è prettamente violinistico, mentre è molto violoncellistico, presumo, tu mi confermerai. Per cui normalmente il violino deve studiare di più, diciamo così.
Per una volta. Perfetto, allora ascoltiamo di nuovo un estratto dal primo movimento Allegro, dal doppio concerto Opera 102 di Johannes Brahms con Mauro Loguercio al violino, Antonio Menezes al violoncello, Rafael Garcia direttore d'orchestra e Virtuosi Festival Orchestra. Thank you. E questo era il primo movimento d'allegro dal doppio concerto opera 102 di Johannes Brahms con il nostro Mauro Loguercio al violino, Antonio Meneses al violoncello, Rafael Garcia direttore dell'orchestra e i virtuosi Festival Orchestra. Emanuele, adesso tocca a te, dici un po' la tua esperienza, che cosa ti ha insegnato la musica da camera? Perché tu hai iniziato proprio in realtà da subito con la musica da camera, giovanissima, no?
Guarda, allora, io ho iniziato, figurati, nel mio quinto sesto anno di conservatorio, subito, facendo il quintetto di Mozart e di Beethoven per fiati, il trio di Schumann, con, insomma, veramente cose molto, molto, già da subito importanti. E un po' perché mia madre da sempre, che pure è pianista, mi invogliava a suonare con gli altri e per me la vita è proprio un'impostazione, la vita è fatta di incontri, la vita dove ho più imparato è dagli incontri, no? E quindi incontrarsi in musica è un privilegio e quindi ho da subito amato la musica da camera, da subito, unitamente, ripeto, allo studio anche mio, perché anzi moltissimi mi dicevano, mi ricordo i cari amici, dicevano, beh ma adesso basta, tu suoni sempre con gli altri, devi suonare anche da sola, e dico, avete ragione, però sono pezzi così impegnativi che è come se suonassi da sola alla fine. No, no, e infatti poi mi sono messa a fare anche cose mie che mi hanno dato moltissimo, ho registrato le Goldberg, ho fatto tanto Schumann, insomma ho fatto delle cose che mi danno moltissimo. E cosa mi ha insegnato la musica a camera? Mi ha insegnato il silenzio quando ne sono capace.
Cioè, che robe fantastiche.
Forse ne sono capace più adesso di un tempo, perché un tempo appunto bisognava concertare, impostare, dire ma che menate, certo che bisogna dire, però anche non troppo, diciamo, no? Andando avanti nel tempo, anche perché poi nella bellezza dei rapporti c'è anche il rischio delle litigate, del lasciarsi, perché io ho cambiato un po' di compagni di viaggio, no? Ma questo fa parte della vita. Mantenendo comunque, direi, con tutti un rapporto di stima e di amore, non per cui lo vedo e gli do una sberla, no, ma perché fa parte della vita.
Si sta scatenando
fa parte della vita, no? Quindi che bello incontrare esperienze diverse, cambiare attraverso gli incontri, e quindi è una scuola di, veramente lo ribadisco, una scuola di ascolto. La musica da camera,
fantastico,
a stare anche zitta, ascoltare oppure dire la mia quando è il caso, è proprio un'impostazione di vita. Poi la insegno anche, la insegno da... Beh certo, da tanti anni in conservatorio, e anche questo mi ha dato molto, perché posso comunicare ai ragazzi anche uno stile di vita, non solo un suonare insieme, per cui è un momento difficile per lui e lascialo esprimersi così e poi dopo vediamo, poi ne parli, ma lasciagli lo spazio, oppure insomma è molto bello anche poter insegnare e interrogarsi attraverso i giovani oggi, molto
che bello,
molto.
Fantastico, ecco. Bellissimo, grazie.
No. Oh,
chi invece adesso...
Non so se ne sono capace, è un...
Ci dite adesso un po' chi è Hans Sitt che ha fatto questa trascrizione della Nona di Beethoven? Torniamo adesso alla monumentale Nona di Beethoven.
Professor Hans Sitt era un boemo, nato nel 1850, morto nel 1922, è stato un virtuoso di violino, un docente molto importante di violino, ha fatto uno delle collezioni di studi più odiati da tutti i violinisti, per la loro bruttezza, però era anche compositore e ha scritto molta, per esempio ha scritto sinfonie ed era insegnante di composizione. Lui è stato l'insegnante di Franco Alfano, che è colui che ha completato la Turandot di Puccini, per esempio. Lui è un personaggio, se vedete le fotografie, sono stupendo, proprio quello che uno si immagina un professore austro-ungarico. E in questa trascrizione appunto non concede niente, è un po' il contrario delle trascrizioni di Liszt per pianoforte quattro mani, due pianoforti a dire la verità, e che tu quando le ascolti senti Liszt principalmente, invece nella trascrizione per violino e pianoforte di Hans Sitt e senti la struttura della nona con in più un colore ovviamente e una vibrazione che con la versione originale orchestrale un po' viene assorbita dai cambi grossi di colore, no? Capisci?
Bellissimo, fantastico. Abbiamo parlato adesso tanto di questo nuovo CD con la nonna di Beethoven. Ascoltiamo finalmente un estratto, e in particolare il secondo movimento, molto vivace, presto scherzo, della sinfonia appunto numero 9, opera 125 di Ludwig van Beethoven, con Mauro Lauercio al violino e Emanuela Piemonti al pianoforte.
Thank you.
Questo era il secondo movimento dalla Sinfonia numero 9 di Ludwig van Beethoven nella versione per violino e pianoforte con Mauro Lo Guercio al violino e Emanuela Piemonti al pianoforte. Emanuela, Mauro, questa sinfonia è un macigno, diciamo, della composizione di tutti i tempi ed è stata registrata anche dai più grandi musicisti della storia della musica. Quali sono le sfide, appunto, che avete affrontato quando vi siete posti, appunto, l'obiettivo di registrare un monumento, letteralmente?
Guarda, allora, ovviamente, quando fai una cosa del genere in cui lotti con delle armi assolutamente impari, no? Perché non puoi paragonare con i più grandi musicisti di tutti i tempi, perché
certo,
è stata registrata da Furtwängler, da Toscanini, da Abbado, da Bernstein, da tutti, no? E da Barenboim. E ovviamente non puoi far sì che quando uno l'ascolti dica sì, beh, poverini, ma nel loro piccolo ce l'hanno fatta. Cioè devi lasciare, devi essere sicuro di lasciare qualcosa che puoi firmare, ecco. Che,
certo.
E questa è stata la cosa più difficile, la cosa più stressante anche. Cioè è stato bellissimo scavare dentro per trovare appunto i suoni, gli accenti espressivi che sono tipici del violino e del pianoforte e non la copia dell'oboe piuttosto che della voce, cioè trovare lo stesso modo di esprimersi col violino e pianoforte come se il violino fosse un cantante, per esempio, no? Non so, Fischer, Dirkau nei Lieder, non, cioè, per cui dimenticare completamente la massa orchestrale, la potenza, il fragore, per trovare una cifra, forse la parola intima non è neanche la parola giusta, ma diciamo forse esagero, forse più precisa, no? per esprimere quella cosa lì, no? Che non vuol dire per forza avere il bel suono, quello che si dice, parlo del mio strumento, no? Bel suono non c'è neanche, cioè che cos'è il bel suono? Il bel suono è il suono giusto per quella nota, in quel punto lì, rispetto all'armonia, rispetto a quello che è stato prima e rispetto a quello che sarà dopo. Ed è questa è stata la nostra ricerca e ti devo dire che quando hanno incominciato a mandarci gli editi della registrazione, che ogni volta ovviamente quando ti arrivava tremavi, però la paura più grande è stata quando mi hanno inviato l'adagio, il terzo movimento, perché il terzo movimento...
È difficile.
Ti voglio vedere tenere un pezzo che dura un quarto d'ora con tante piccolissime variazioni, ma piccolissime variazioni. Con l'orchestra cambia uno strumento e già c'è una variazione.
Certo.
Col violino, se esageri nel cambiare il suono, non funziona perché diventa forzato. E mi ricordo che l'ascoltai nel traghetto fra Olbia e Livorno e dissi, allora va bene, possiamo pubblicarla. Cioè, però avevo molta paura che non potesse...
Secondo me perché vedi nelle orecchie il rombo del traghetto.
sono illuso che potesse andare. No, è stato... No, è un'opera veramente talmente colossale. L'adagio con questi due elementi, l'elemento cantante e spesso abbiamo fatto il paragone con la tragedia greca, no? In cui c'è il coro che commenta quello che ha fatto l'attore principale, e questo è il ruolo in questo movimento, il ruolo del pianoforte, per cui è un ruolo difficilissimo e meraviglioso al tempo stesso. Insomma, ci sono tante cose che abbiamo dovuto trovare per poter dire sì, la possiamo pubblicare.
Fantastico. Ascoltiamo allora adesso un estratto dall'ultimo movimento, Presto allegro assai, allegro molto, andante maestoso, allegro energico, sempre dalla Nona Sinfonia, opera 125 di Ludwig van Beethoven, nella versione per violino e pianoforte, con Mauro Lo Guercio al violino e Emanuela Piemonti al pianoforte. Mm. E questo era il quarto movimento, un estratto, avete sentito anche il famosissimo Inno alla Gioia, della nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, nella versione per violino e pianoforte, con Mauro Lo Guercio al violino e Emanuela Piemonti al pianoforte. Questa sinfonia è un po' quasi un testamento spirituale di Beethoven, giusto? Che appunto questo bellissimo testo dell'Inno alla Gioia. Qual è secondo voi appunto il messaggio che Beethoven ci ha lasciato con questa sua ultima sinfonia?
Beh, è un messaggio intanto all'umanità, non legato ad una situazione, ma legato a... è un testamento, assolutamente un testamento spirituale, e ha voluto scandagliare ogni aspetto della sua conoscenza, quindi il contrappunto, i timbri, il grande sinfonismo, però aggiungendo i soli e il coro, sono d'accordo con quanto è stato detto prima, rappresenta un po' il coro greco, quindi il commento assoluto, il commento dell'umanità. E i solisti sono invece l'uomo che aspira a questa gioia spirituale, no? A questa grandezza. Quindi avere tra le mani, infatti quando io inizio, questo il primo recitativo, mamma mia, e ha ragione, quante volte mi hanno detto, no, non è ancora trovato, quante volte in prova, ma sentivo, no, perché poi quando vai in fa maggiore è un'altra cosa. Allora, quanto abbiamo discusso per trovarlo, e anche gli ascolti dei grandissimi, da Paganini a Walter, scusate Paganini, per Toscanini voglio dire, a Bruno Walter, a Barenboim, li ho ascoltati tutti, Furtwängler, però alla fine è proprio vero che sono io in quel momento che devo cantare o parlare, no? E allora il messaggio, avendo nel cuore tutti loro che hanno indagato, alla fine però la sintesi deve essere mia, perché in quel momento non devo copiare, devo dire la mia.
Certo.
E non solo devo dirla, devo cantarla. Per cui quando magari alcune volte, spessissimo, Mauro diceva no, ma questo non è ancora trovato, devi cambiare il carattere, io lo ascoltavo pedissequamente e andavo a cercare, ma perché non va bene? Strumentalmente è giusto, però è vero, forse non esprime le parole che sottendono il tutto. E quindi è avere tra le mani, essere su un suolo sacro, come quando nella Bibbia si diceva entrò nell'arca e si coprì il volto, no, Mosè? È proprio così, bisogna coprirsi il volto e allo stesso tempo però sapere che abbiamo la responsabilità di dire la nostra. Non dobbiamo copiare nessuno, dobbiamo poi alla fine dire la nostra, perché sennò certo. Che senso ha?
No, è già stata, se no non saremmo artisti, se no saremmo
brava.
Dei computer sarebbe.
Brava.
Allora la cosa meravigliosa con Emanuele è proprio questa, poter dire tutto quello che si pensa, ma tutto, e senza nessuna paura di offendere, no. Di far rimanere male, cioè tu dici di no, però è una roba che succede sempre, in musica da casa.
Sì.
E la più grande disponibilità che io abbia mai trovato per ascoltarsi, ecco, il silenzio, questo di cui parlava prima. Per cui è bellissimo lavorare con lei per questo, per la completa disponibilità, che logicamente poi
provoca
certo. Anche da parte certo. Mia un completo ascolto di tutto quello che mi viene detto. Insomma,
sì.
Bellissimo.
Sì, bellissimo.
La cosa che è interessante, scusa se finisco, è che noi non si è mai trovato un compromesso, io e Emanuela. Cioè non è mai detto, tu pensi bianco, io penso nero, vabbè, allora facciamo grigio. Non è mai successo questo. Cioè se io avevo un'idea e lei aveva un'idea, prima di tutto l'abbiamo provata tutte e due, e poi alla fine le due idee si sono congiunte, non so come dire, cioè la mia idea è diventata più chiara e la sua idea è diventata più chiara, per cui più luminose, a un certo punto si sono trovate insieme. Questo è bellissimo.
Guarda, ti facciamo un esempio, perché è molto bello anche raccontare nella concretezza. Lo scherzo. Lo scherzo è scritto 116 da Beethoven, e lui ha detto, ma no, soprattutto io ho detto, ma è impossibile a questa velocità, non riesco a stare dentro i ribattuti, tutte le note, e alla fine, per cui mi ricordo che eravamo arrivati a un 108, alla fine l'ultima volta mi sono ascoltata e dico, ma lo sto facendo a 120, ma non esiste, cioè perché? Perché alla fine vai a cercare una leggerezza, che quindi è quella insita nel tempo che Beethoven vuole, per carità nei contrappunti, e alla fine è proprio vero che basta dare il tempo per metabolizzare e trovarlo, ma lo si trova nel carattere, non nel forzare il tempo.
Beh, la musica non è mai metronomo, no? Cioè la velocità non è mai metronomo, se tu vai a metronomo non sbagli completamente, non è mai quella roba lì, no? Certo. Cioè, ti può servire metronomo solamente per capire dove hai certi problemi, però non, la musica ha un suo pulsare autonomo, per cui a un certo punto quando la musica è dentro la tecnica si piega a questa cosa qui. E tu arrivi, se prima facevi fatica a 108 arrivi a 120 ma senza neanche accorgertene, perché è una cosa interiore. Io sono sicuro che è così, quando tu hai chiara l'idea musicale la tecnica te lo fa fare dopo, non si parte mai dal contrario, anzi secondo me la tecnica molto spesso ti allontana da quello che è veramente l'espressione. Cioè, la verità non è nello studio tecnico, la verità sta prima, cioè certo. Tu prima devi sapere dove vuoi andare, se non lo sai la tecnica non ci porterà mai, anzi ti ci allontana.
Certo, la tecnica al servizio della musica e non al contrario, giusto? Cioè, bisogna partire sempre da una visione, ma come in tutte le cose, penso, in generale, no? Avere la visione prima, crederci e poi manifestarla con lo strumento. Ultima domanda. Se un passante vi chiedesse perché bisognerebbe ascoltare la musica classica, che cosa gli direste?
Ma direi che è assolutamente parte del pensiero dell'uomo. C'è pensiero e pensiero. Tutto è importante, però c'è il pittore, c'è l'imbianchino. Tutti hanno in mano il pennello, però... E tutti scrivono, però io posso scrivere a mia cugina, Dante no. Allora, ecco, voglio dire, tutti abbiamo la possibilità, però il pensiero dell'uomo si innalza, come dice Bach, è gloria di Dio. Può diventare gloria di Dio e può essere rimanere. Per cui, perché ascoltare musica classica? Perché la musica classica va in fondo al cuore dell'uomo e al cervello dell'uomo. Cioè è proprio un pensiero che cambia l'umano. È un pensiero che cambia l'umano. Ecco.
Bellissimo. Arrivo. Mauro?
È mia magnifica. Cosa posso aggiungere? Dai. Magnifica. No, complimenti, no. Sono onorato di... Vabbè, lo sapevo però, sono veramente emozionato di quello che ha detto.
Lui piange.
Oh, che palle!
Vai con la telecronaca!
Che bello!
Cioè io sono convinto che qualsiasi persona possa entrare nella musica classica. Dipende molto ovviamente dall'interprete, è colpa nostra se certe volte le persone pensano che la musica classica sia noiosa. Certamente, certe volte è noiosissima, non noiosa. Cioè, io conosco dei concerti di Tchaikovsky per violino di una noia mortale, cioè, non è questione, no? Cioè, per cui bisogna portare a loro. Io ho un carissimo amico che spesso veniva in studio da me, si metteva e fa di lavoro tutt'altro, fa il tappezziere, veniva da me dentro, si metteva in disparte e si emozionava, ma io stavo facendo magari solamente le scale, non era, cioè, per cui è una predisposizione, è un stare insieme. Ecco.
Fantastico, vi ringrazio tantissimo per essere stati ospiti qua con noi stasera.
Grazie a voi, grazie. Complimenti, metti totalmente a nostro agio.
Grazie, è la cosa più importante.
Ad agio.
Sì, ad agio, esatto. Grazie Tilly, grazie.
Ciao a tutti.
E con queste belle parole di Mauro Lo Guercio ed Emanuela Pemonti chiudiamo la puntata di oggi di Rivoluzione Classica. Vi lascio ora ai miei colleghi del blues con Mojo Station e faccio un sacco di saluti anche a quelli che ci stanno seguendo nella replica del venerdì alle ore 14. Vi ricordo sempre come al solito l'indirizzo email per le vostre richieste di brani musicali e domande music@kcenitori.com. E da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori.